Un saluto specialissimo a tutti gli ascoltatori di Radio Stella FM da Luca Rizzato. Beh, che bello ritrovarlo, perché lui è un teatrante, ma è un complimento quello che gli voglio fare, perché il teatro è il suo ambiente più congeniale. Lui ci fa sorridere, ma sempre riflettendo, perché è un comico, scrittore, umorista, nato a Taranto, cresciuto a Napoli. E beh, Giobbe Covatta qui di fronte a me. Ciao Giobbe, pre-spettacolo, quindi stiamo facendo riscaldamento. Ciao.
Ah, buongiorno, buongiorno a tutti quanti. Io sono un teatrante, quello è stato veramente, quello è veramente un complimento. Ah, sì. Sì, sì, perché il mio io faccio un sacco di cose, mi è capitato nella vita di fare un sacco di cose, scrivere libri, fare cinema, fare la televisione, ma il mio mestiere, se uno mi dice tu che mestiere fai, la mia risposta è il teatro. Quello è il mio mestiere.
Il teatro ti riporta con Scoop Donna Sapiens, questo one man show molto divertente, scritto a quattro mani con tua moglie Paola Metella, uno spettacolo interamente dedicato alle donne, sulla loro superiorità che ormai insomma è indiscutibile. La donna viene qui vivisezionata da un punto di vista religioso, antropologico, intellettivo, fisiologico.
Sì, e tra l'altro la donna è in grado di essere anche molto aggressiva, specialmente quando la chiami Paola Metella invece che Paola Catella. sì, no, è uno spettacolo scritto con Paola, con mia moglie, e sulle donne. Perché? Intanto perché se non lo scrivevo mia moglie mi spellava vivo, ma in realtà non è questa la motivazione vera. La motivazione vera è che il teatro, in teatro è difficile mentire. La cosa bella del teatro è questa, che quando tu vai là sopra, nonostante il gioco è quello dei bambini, facciamo finta che io sono, no, perché il nostro mestiere è quello, è il gioco dei bambini, io faccio Garibaldi e tu fai Anita e giochiamo così. Ma nonostante questo, se menti la gente se ne accorge, e quindi io devo dire che da questo punto di vista sono sempre stato onesto dal punto di vista intellettuale, nel senso che ho sempre raccontato in teatro cose che mi stanno a cuore e che mi fa piacere raccontare, a meno che non fai la prosa, allora vabbè, prendi il testo di qualcuno, di Mirandello, che per carità che scrive in maniera squisita, ma insomma non scritto da te, e quindi interpreti sentimenti altrui. Ma quando interpreto i miei di sentimenti, mi piace interpretarli perché vengono dal cuore, come dal cuore, senti la bella la pronuncia. E quindi penso che se le donne governassero non ci sarebbe la guerra. Questo è il dato di fatto.
Indiscutibile. Che cosa hai imparato davvero in più sulle donne, proprio mettendo le mani a questo spettacolo?
Ma più che mettendo le mani allo spettacolo, perché quando scrivi uno spettacolo ovviamente scrivi in base a quello che sai, non che impari in più rispetto a quello che sai. Quello che impari in più lo impari dal pubblico, lo impari dai giornalisti, quando ti fanno delle domande a cui non hai pensato. In realtà, nello scambio tra il giornalista e l'attore, tra lo scambio tra il pubblico e l'attore, quando si fanno gli incontri col pubblico, no? Queste cose, l'attore scopre di più di quanto non scopre il giornalista, di quanto non scopre il pubblico, perché ti fanno delle domande a cui tu non hai pensato, avevi dato una risposta istintiva, però quando te le senti chiedere ti soffermi. E pensi a quella domanda e pensi, ma io ho risposto a quella domanda, ma senza che nessuno me l'avesse fatta. Allora cominci a codificarla. Ecco, allora se tu mi chiedi cosa hai imparato da questo spettacolo, tutto quello che ho imparato l'ho imparato da voi, da altri che non da me.
Sicuramente le donne della tua generazione hanno tentato di cambiare il mondo, le donne di allora.
Non solo, ma l'hanno fatto con grande sofferenza, con grande difficoltà, ma sofferenza vera. Quelle che sono state le nostre, dico le nostre generazionali ovviamente, le nostre rivoluzioni, che poi come Gaber ci insegna non sono arrivate da nessuna parte in realtà, ma tutte quelle rivoluzioni che abbiamo fatto le abbiamo fatte con grande sofferenza e grande impegno, e le donne ancora di più, soffrendo anche della rivoluzione stessa, nel senso che quella che è stata la rivoluzione sessuale, tanto per capirsi, no? Non è una cosa semplice da metabolizzare, è una cosa complicata, per cui la rivoluzione sessuale era una cosa che ti dava la libertà di fare cose che ti pentivi di aver fatto dopo, ma insomma c'era tutta una grande confusione e quindi insomma tutto è transitato sempre da da un dolore vero.
Vabbè, dopo quanto capisci che tipo di pubblico hai davanti in teatro e se ti piace anche in corso d'opera metterci le mani, rimescolare le carte perché ti arriva un'intuizione magari?
Ma questo è il pane quotidiano, no, dopo i primi 2 minuti mi rendo conto di chi c'ho davanti e dopo i primi 2 minuti comincio a metterci le mani di solito, ma è lo spettacolo quando sei da solo, la cosa bella è questa. Io mi ricordo che fecero a pezzi il povero Vincenzo Salemme, perché una volta in un'intervista dissi una commedia la scrivo in 10 giorni e tutti ovviamente attaccarono violentemente, ma io so che cosa voleva dire Vincenzo vuol dire io scrivo in 10 giorni la commedia e poi ho 40 giorni di prove per cambiare completamente tutto se vedo che non funziona. Ecco, gli spettacoli comici sono così, scrivi una battuta a tavolino, pensi che sia esilarante, la vai a dire, non ti dà retta nessuno, magari prima ci hai attaccato 2 o 3 cose che l'hai messa soltanto per arrivare a quella che ti sembrava una bomba, su quelle 3 ridono e su quella che ti sembrava una bomba non succede niente, per cui è lo spettacolo comico, finché non senti ridere o non ridere, non lo sai se è comica quella cosa che stai scrivendo, e quindi lo spettacolo è così, è uno spettacolo che tu scrivi in un tempo quale che sia, ma che ribalti completamente in un tempo simile a quello che hai, della stessa durata che quello che hai usato per scriverlo. E quindi è difficile dire quanto sia nato a tavolino e quanto sia nato sul palcoscenico.
Ci sono interviste impossibili come quella a Dio, per esempio, ma il personaggio più sorprendente è questo avvocato che difende il pene maschile maltrattato. Ma come ti è venuto fuori?
Non lo so, queste sono le domande a cui non so mai dare risposte, come so, la nascita dei personaggi non ne ho memoria, non me lo ricordo, non lo so, magari una sera al ristorante lo facevo a Palandone, mentre stavamo cenando abbiamo detto delle idiozie e da quelle idiozie poi è nata un'idea, ma non lo so come succedono le cose, non lo so.
Difficile far ridere oggi, soprattutto perché gli spazi per i comici sono pochissimi, soprattutto in televisione sembrano quasi delle riserve indiane, poi soprattutto con una guerra in corso così vicina, cosa dice il tuo termometro personale?
Ma guarda, il termometro in realtà non lo uso neanche più, lo tengo nel cassetto delle medicine, perché quello dipende dai periodi, cioè, ci sono stati periodi in cui dei comici non se ne poteva più, perché dovunque appicciavi c'era uno che faceva lo spiritoso, poi in un certo momento sono stati sostituiti dai virologi, poi in un certo momento i virologi sono stati sostituiti dagli strateghi e insomma, capite, per cui siamo legati alla storia.
Come hai trascorso invece le tue giornate prima di ritrovare il tuo pubblico faccia a faccia mascherato?
E avere un pubblico manca miseria, avere un pubblico bendato per un comico è la cosa peggiore che possa capitare, però il rientro con grande gioia. La pandemia e i lockdown facendo, adesso mi è venuto in mente pensando a Palandone, facendo cose su Instagram, no, ma a distanza, allora con Franco facevamo tutte le sere una trasmissione alle 6 del pomeriggio che si intitolava il film Pezzotto e ci divertivamo molto, ma detto questo, fare il comico senza il pubblico è come ballare senza la musica, perché è il pubblico che suona. Tu balli, ma se quelli non suonano, non ci sta niente a fare.
Balli da solo. Senti Giobbe, tua figlia Olivia ti ha dato qualche suggerimento per questo spettacolo in corso d'opera o dopo averlo visto?
No, Olivia devo dire che per fortuna si disinteressa all'aspetto teatrale, no, nel senso che ovviamente segue, viene, ha fatto anche una tournée come tecnico, insomma, no, si diverte, però devo dire che è di una timidezza e di una distanza da quello che è, da quelle che sono le scene che non gliele abbiamo fatto una volta mo poco tempo fa, una cosa con Carlo Conte, con Amadeus, ho fatto una cosa con Amadeus e io ho tentato durante la trasmissione di rubare la parola, mica tanto perché volessi fare protagonista, ma perché so per certo che lei
la sofferenza
è brava, per cui insomma ho tentato di levarla dagli impacci.
Una cosa davvero, conosciamo la tua passione per il continente nero, per i diritti dei bambini, che sei sempre attento a narrare come ambasciatore AMREF Health Africa, però tu volevi fare l'esploratore. In fondo, sotto sotto, un po' ci sei riuscito, portando anche alla ribalta determinati problemi, ponendo delle domande. All'Africa ci pensavi già prima di interessartene, concretamente intendo.
Cazzarola, sì, ci sono riuscito personalmente, poi non so quanto questa cosa sia arrivata anche al grande pubblico, spero il più possibile, non tanto per me quanto per i diritti dei bambini. E sì, io volevo fare l'esploratore, poi ho fatto l'attore, poi ho detto, mo come si fa? Allora ho detto, sai che faccio? Faccio l'attore in Africa. E così ho cominciato a fare documentari. Questa è stata la genesi della mia passione per, non per l'Africa, ma per mostrare che cos'è l'Africa, per raccontare quel continente. Ho sempre cercato di farlo la prima volta che sono andato in Africa con una telecamera a spalla. Era il 94 e sono andato in Ruanda, che era un posto nel 94 allucinante, era una cosa terrificante. C'erano le cadaste di morti proprio, ma proprio le montagne di morti. E in quel primo viaggio io ho preso una decisione, ed è stata quella di dire, non farò mai vedere un mio documentario un morto, perché sono morti, mi spiace molto che siano morti, ma sono morti. Io lavoro per i vivi, per cui a me mi interessano quelli che sono sopravvissuti e come fare a far sì che quelli che sono sopravvissuti riescano a vivere nella maniera più dignitosa possibile. Ecco, questa era la mia intenzione.
Senti Job, chiudiamo davvero. C'è il rischio anche velato che ti potremmo magari rivedere in televisione seriamente, non solo come ospite, a fare il tuo mestiere, che sai fare, devo dire, molto bene da tanti anni, o ti continuano a proporre isolette, grandi e piccoli fratellini e sorelline?
E temo di sì, nel senso che io ho dei progetti televisivi, sono dei progetti di, come si dice, quelli che parlano bene, di divulgazione. In realtà io non sono un divulgatore, io sono un incuriositore, nel senso che a me piace raccontare storie alla fine delle quali chi le ascoltate si pone una domanda: ma Job Govat mi ha detto una verità oppure una stronzata? Fammi andare a vedere. Ecco, allora il mio scopo è quello di incuriosire il prossimo mio nei confronti di un argomento. Quando sono riuscito in questo scopo, significa che quel signore là o quella signora là, da quel momento andranno poi a vedersele da soli le cose, si saranno incuriositi per quell'argomento e andranno ad approfondirlo. Questo è quello che mi pongo io come scopo. Poi il fatto che ci riesco o meno, questo poi non sta a me deciderlo, però questo è il mio scopo.
Viva la curiosità e grazie di cuore a Job Govat. Alla prossima, ciao.
Grazie a voi, e se non ci fosse la curiosità, da mo che eravamo morti tutti quanti. Cari amici di Stella FM, voi vi direte, ma chi ci sta salutando in questo momento dalle antenne della radio? Beh, ve lo voglio rivelare, non sono Brad Pitt, non sono neanche Johnny Depp, però abbiamo lo stesso fascino. So Job Govat. Tan-ta-da-dan, tan-tan.